Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono per questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi torna a parlare di un'importante associazione. Parliamo di Operation Smile. Riscopriremo per alcuni di che cosa si occupa in particolare Operation Smile. Già dal nome possiamo forse intuire qualche cosa: Smile, sorrisi. Possiamo sintetizzare una fondazione che si occupa proprio di cercare di restituire il sorriso, in particolare a bambini, ma non solo, dei paesi e di famiglie che non hanno altrimenti non avrebbero la possibilità di recuperare quel sorriso, e vedremo quali sono anche le implicazioni a livello culturale, sociale, che tutto questo implica. Abbiamo più ospiti, più voci per parlare di Operation Smile. Avremo anche una bella intervista realizzata proprio con uno dei medici chirurghi che si occupano di restituire questo sorriso. Io però voglio già dare subito il benvenuto al direttore di Operation Smile Italia, che è qui accanto a me, Alessandra Corrias. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Ecco, tra poco avremo già una intervista, una prima parte dell'intervista col professor Domenico Scopelliti, direttore del Dipartimento di Chirurgia Maxillofacciale Santo Spirito Villa Betania. Però prima di tutto approfitterei della presenza qui con noi proprio in studio di Alessandra Corrias per, al diario delle poche parole dette da me a livello introduttivo, per darci una piccola carta d'identità di Operation Smile e di Operation Smile Italia.
Sì, allora, Operation Smile è un'organizzazione internazionale che è nata 27 anni fa con l'obiettivo di operare gratuitamente quei bambini che nascono con malformazioni facciali nei paesi poveri del mondo. E questo obiettivo in 27 anni ha raggiunto oltre 140.000 sorrisi, cioè noi abbiamo restituito il sorriso a oltre 140.000 bambini. Sono bambini che nascono in paesi in cui non è possibile avere neanche il chirurgo che abbia la capacità tecnica di fare questi interventi. Non solo, ma sono anche paesi in cui queste popolazioni vivono in villaggi rurali, queste famiglie vivono in villaggi rurali, per cui non hanno neanche la capacità economica, laddove ci sarebbe anche la possibilità di effettuare l'intervento. Quindi Operation Smile che cosa fa? Organizza mediamente 40 missioni internazionali all'anno e porta in questi paesi l'eccellenza della chirurgia plastica e maxillofacciale. In questi paesi questi bambini durante la missione vengono visitati, vengono operati gratuitamente e ritornano alla loro vita con un nuovo sorriso. E non è solo un intervento di ricostruzione facciale, possiamo proprio parlare di un intervento di ricostruzione sociale, perché comunque il bambino nato malformato con l'intervento riesce poi ad avere un'opportunità di vita dignitosa e decorosa, pur in paesi in cui chiaramente già la vita è difficile di per sé.
Tra l'altro questi sono aspetti molto importanti che ulteriormente approfondiremo ascoltando tra poco l'intervista con il professor Scopelliti. Voglio dare ulteriori cifre, non troppe, radiofonicamente non è mai il caso, però a quelle che ha già dato Alessandra Corrias. In 27 anni dalla sua fondazione Operation Smile è presente in 51 paesi del mondo, può contare su circa 4.000 volontari tra medici, infermieri, operatori sanitari. Torneremo anche proprio su questo. Due parole prima di dare l'ascolto, di permettere l'ascolto della prima parte dell'intervista col professor Scopelliti su Operation Smile Italia, di cui Alessandra Corrias è direttore.
Sì, esatto. Operation Smile Italia è nata 10 anni fa, è una fondazione che si occupa di raccogliere fondi per finanziare appunto questi progetti medici che Operation Smile ha nel mondo. E non solo, ma è uno dei paesi che ha il numero più alto di volontari medici, perché in Italia abbiamo raggiunto il numero di quasi 90 volontari medici attivi che partono tutto l'anno, che seguono varie missioni. Il dottor Scopelliti, appunto, che sentiremo tra poco, è uno di questi. E quindi l'Italia ha un ruolo molto importante nell'organizzazione internazionale, perché oltre a raccogliere fondi ha proprio il volontario che parte. Teniamo presente che Operation Smile è una delle organizzazioni che ha la più vasta rete di volontari medici nel mondo, perché sono oltre 4.000.
E tra poco, tra l'altro, anche verso fine trasmissione daremo ulteriori varie indicazioni, ritorneremo anche proprio sul profilo del volontario. Adesso, ascoltando appunto come annunciato la prima parte dell'intervista con il dottor Domenico Scopelliti, ricordiamo direttore del Dipartimento di Chirurgia Maxillofacciale Santo Spirito Villa Betania, facciamo un passo indietro proprio con le sue parole per inizialmente proprio capire che cosa sia e di che cosa si parli quando si parla per l'appunto di labio palatoschisi. Ascoltiamo.
Labio palatoschisi è una malformazione congenita, cioè presente alla nascita del bambino e consiste essenzialmente in una mancata fusione nella regione del labbro che può estendersi anche all'arcata dentale e al palato fino al palato molle.
Quali sono le aree del mondo e le motivazioni che in quelle aree fanno sì che ci sia più incidenza della labio palatoschisi?
Questa malformazione è legata a un problema genetico e quindi ci sono alcune razze che sono più predisposte all'insorgenza di questa malformazione. Poi su questo, diciamo, predisposizione razziale si innestano vari meccanismi che possono variabilmente amplificare la possibilità che questo fenomeno si realizzi e sono essenzialmente legati a fattori nutrizionali della madre, in particolare carenze di acido folico, che possono determinare un aumento esponenziale del rischio di manifestarsi di questa malattia.
Quali sono le aree del mondo dove c'è maggiore incidenza?
L'Asia, l'India in particolare, il Vietnam e le aree del Sud America, alcune aree del Sud America hanno un'incidenza assolutamente maggiore di altre parti del mondo. Si arriva fino a un'incidenza di 1 su 400 nati, che sono numeri impressionanti.
Sulla base anche della sua esperienza, quali sono poi anche le ricadute a livello, diciamo così, sociale, per esempio a quelle famiglie che vivono questo tipo di esperienza, come la vivono in generale?
Questo è un fenomeno che è legato più agli aspetti culturali delle varie razze e società. In particolare nelle razze africane, alcune razze asiatiche, la malformazione viene vista come una maledizione divina. In molte circostanze la famiglia, oltre che il bambino, vengono invitati ad allontanarsi dal villaggio, vivere fuori dalla comunità, perché questo in qualche maniera è presagio di sventura. Poi, paradossalmente, nell'antica cultura maya, invece, coloro i quali erano colpiti da una malformazione erano invece toccati positivamente dal divino, allora si affidavano delle cariche di responsabilità sociale o religiose importanti.
Ecco, negli uni e negli altri casi, laddove nella maggior parte dei casi naturalmente viene intesa come qualcosa di negativo e anche laddove qualcuno lo intendesse come qualcosa di soprannaturale, voi, e qui entriamo anche più nello specifico di Operation Smile, come cercate di agire? Ecco, quindi tocchiamo prima questo aspetto, quello, diciamo così, culturale.
Generalmente poi chiaramente con l'evolversi anche un po' del livello sociale in generale in tutte le aree anche le più depresse del mondo, in genere una cosa brutta è vista sempre come una cosa brutta al di là proprio dell'aspetto culturale, quindi un bambino con una malformazione è considerato un bambino brutto e quindi comunque in ogni caso emarginato al di là di quelle che sono poi le credenze popolari. E chiaramente quando andiamo in paesi dove questi numeri diventano assolutamente impressionanti, diventa un problema sociale, perché questo comporta sì che tutta una serie di popolazione viva ai margini della società. Il fenomeno chiaramente non è una cosa che interessa in particolare i governi o i ministeri della salute. Quindi il problema fondamentale è che poi questo diventa un problema prettamente umanitario, nel senso che c'è qualcuno che se ne occupa, oppure se no questi bambini crescono con la malformazione per tutta la vita.
Come si organizza e come si espleta, ecco, una missione, in questo caso magari internazionale, in un singolo paese?
All'inizio chiaramente era l'organizzazione che proponeva le proprie modalità operative, i propri servizi ai paesi. Ora succede un po' il contrario, perché visto che ha sviluppato una intensa rete, sono quasi 51 i paesi in cui noi siamo presenti, e sono cambiate un pochettino anche le modalità con cui l'organizzazione si muove all'interno di questi paesi. Noi normalmente chiaramente ci muoviamo quando c'è un'esigenza di carattere numerico, di tipo assistenziale, perché altrimenti se il numero è esiguo o si fa un'azione di formazione direttamente sul personale medico e quindi si parte subito per l'autonomia locale, oppure se no diversamente si portano i bambini fuori dal paese, in un paese vicino, limitrofo, dove questa assistenza invece è strutturata. Comunque in genere l'organizzazione si occupa di entrambi gli aspetti, cioè sia dell'aspetto assistenziale, ma questo rappresenta ormai per l'organizzazione un momento di approccio, cioè nel senso è una maniera per far capire alle organizzazioni locali che questo problema, che sostanzialmente è un loro problema, può essere approcciato in maniera abbastanza organica e con l'aiuto può essere anche risolto in maniera del tutto autonoma, e al tempo stesso ci occupiamo della formazione del personale medico locale. È un momento assolutamente importante, perché appunto quando poi soprattutto le esigenze numeriche sono notevoli, c'è bisogno proprio di lasciare che un'organizzazione locale prenda vita e che raggiunga al più presto l'autonomia per poter dare vita a un movimento continuo che dà assistenza a questi bambini. Noi non iniziamo un'azione in un paese se non c'è un programma, diciamo, che consente a noi di dare loro assistenza per 5 anni e quindi di promuovere azioni che danno vita a un movimento di interesse per 5 anni, e nel paese non c'è un interesse locale di medici locali, una comunità che possa interessarsi a rendere autonomo il paese stesso. Il nostro concetto è che il bambino operato in un paese del cosiddetto terzo mondo debba ricevere la stessa qualità delle cure con la stessa sicurezza come se fosse operato in uno dei nostri paesi. Quindi tutto questo chiaramente comporta un livello organizzativo e di qualità elevatissimo.
Di nuovo in diretta dallo studio per parlare, continuare a parlare di Operation Smile, e in particolare, prima di tornare con Alessandra Corrias, io ho il piacere di dare il benvenuto al presidente della Fondazione Operation Smile Italia, Onlus Santo Versace. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Ovviamente il nome
Grazie a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
Ovviamente il nome Versace a noi e a chi ci ascolta fa venire in mente immediatamente, normale, all'azienda italiana di moda e abbigliamento. Evidentemente Santo Versace ne è proprio una evidente interpretazione diretta. Quindi noi lo ringraziamo per la sua presenza, ma soprattutto oggi ci dedichiamo alla figura di presidente della Fondazione Operation Smile. E in effetti però questa associazione, con quanto detto, mi viene da chiedere, presidente, perché una personalità come la sua, ovviamente molto impegnata nell'ambito della moda, conosciuta, ha deciso di occuparsi e di dedicare del tempo, di sostanza, perché poi lei ha partecipato a tante missioni in questo ambito. Che cos'è che l'ha spinta?
Guarda, innanzitutto per noi, per me, per Gianni, per Donatella, grazie all'insegnamento dei nostri genitori, è stato sempre logico e normale occuparci di chi soffre e di aiutare sempre chi ha bisogno. Mio padre mi diceva, fra le tante cose: Santo, se puoi fare qualcosa per gli altri e non la fai, non vali niente. Questo è un principio di base. Poi quando ho conosciuto e incontrato Domenico Scopellite e Gianluca Biavati, grazie a Francesca De Stefano, la mia compagna, che mi ha chiamato dicendo: guarda che c'è da lavorare per Operation Smile, vogliono che tu faccia il presidente. Io non pensavo di farlo, però quando loro mi hanno spiegato così Operation Smile, mi sono sentito in dovere di accettare l'incarico. Ricordo a tutti quanti che Gianni è stato l'ideatore di Convivio, che Convivio fa ogni 2 anni la raccolta di fondi per la lotta contro la AIDS, arrivando a raccogliere quasi 4 milioni di euro ogni 2 anni.
Ecco, ma che cosa le ha portato questo suo coinvolgimento, che magari all'inizio non dava per scontato, invece poi non solo è diventato presidente, partecipa alle missioni. Ecco, che cosa le dà questa partecipazione?
Questo è un fatto straordinario, perché scoprire Operation Smile, per chiunque la scopre se ne innamora, perché noi dobbiamo fare le battaglie contro tutte le malattie. Donatella è testimone per la lotta contro il cancro alla mammella per le donne, Gianni ha ideato Convivio per la lotta contro la AIDS, ma con Operation Smile noi operiamo i bambini, ridiamo la vita a chi non l'ha avuta, a chi è nato e malformato e chiaramente non può né sorridere, non può mangiare per bene, non può vivere una vita normale. Ed è una cosa che, grazie ai nostri medici straordinari, che noi parliamo di interventi di 45 minuti e diciamo sembra tutto molto facile, ma perché abbiamo delle equipe, dei team straordinari, il massimo della qualità possibile a livello mondiale.
Ecco, tra l'altro presidente, proprio di questo ha parlato subito prima della conversazione che stiamo avendo proprio con lei, in una bella intervista il dottor Scopelliti, spiegando anche proprio gli effetti psicologici sia di la patologia in sé, sia poi della bellezza del sorriso ritrovato. Quindi conferma proprio le sue parole. Io vorrei però chiederle anche un'altra cosa: non sono pochi quelli che magari sentendo un nome come il suo e peraltro anche di altre personalità importanti che si impegnano magari nel mondo del sociale, nell'aiuto di chi ha più bisogno, dicono: ah, ma questa è tutta pubblicità, no, di riflesso, eccetera. Ecco, lei che cosa risponde a questa critica?
È naturale per me farlo nella mia vita, dico che tutti quanti, invece di fare questo discorso qui, devono impegnarsi anche loro, perché hanno il dovere tutti quanti di impegnarsi in questi argomenti, a sostenere il sociale. è troppo importante per noi che il volontariato, che la sussidiarietà abbiano lo spazio dovuto e anche le leggi giuste per poter operare meglio. Per me è stato continua un arricchimento straordinario. Io quando parlo di formazione dei giovani dico sempre che i giovani per formarsi devono fare uno sport di squadra, un lavoro manuale e visitare i luoghi della sofferenza, poi gli diamo i libri, perché se non conoscono la fortuna di essere nati sani, di essere nati belli, di vivere in condizioni normali, non capiscono l'importanza che significa aiutare gli altri. Io ho fatto tante missioni.
Ecco, a proposito di queste tante missioni, Presidente, proprio in conclusione, siamo in conclusione del nostro collegamento, un ricordo di una, un ricordo di una delle missioni a cui ho partecipato.
Guarda, ce ne sono due, la prima che fu Ucidà, dove vestivi dell'atmosfera e il sorriso di tutti quelli dopo l'intervento e la gioia delle famiglie, ma un altro episodio straordinario è quello che accade ad Addis Abeba, in Etiopia, dove mi fecero vedere un bambino con la madre bellissima e col padre. Il bambino era per il terzo anno che veniva per essere operato e chiaramente perché nei due anni precedenti i nostri medici hanno detto non regge, era malnutrito, non avrebbe fatto fisicamente, non avrebbe retto l'anestesia totale, generale. A quel punto invece finalmente poteva essere operato ed era una gioia incredibile vederlo. Poi venne da me a dirmi una delle americane che era del gruppo dei team leader, santo, questi signori per portare il figlio per 3 anni di fila hanno dovuto vendere tutte le mucche che ci avevano. Qual è il problema? Guarda, ogni $50 una mucca costa $50, in pochi non solo abbiamo operato il figlio, ma una decina di persone come me, come le leader che c'erano, abbiamo raccolto anche i dollari sufficienti per fargli comprare il doppio delle mucche che avevano venduto, quindi è stata una gioia incredibile.
Questo mi sembra proprio anche il modo migliore, se possiamo dire, di concludere, per concludere il nostro collegamento. Ovviamente i tempi sono contingentati, però io ringrazio molto Santo Versace, presidente della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, per il tempo che ha trovato da dedicare all'intervento appena fatto. Tanti auguri per la fondazione di cui lei è presidente e tante missioni con ulteriori ricordi che magari ci racconterà la prossima volta.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie Presidente. E noi ritorniamo subito in studio, non me ne vorrà Alessandra Corrias se do subito spazio alla seconda piccola parte dell'intervista con col dottor Scopelliti, proprio perché tocchiamo un punto importante dopo le parole del Presidente Santo Versace. Andiamo a vedere chi partecipa, ecco, il volontario, in particolare il volontario medico, chi è? Ascoltiamo nella seconda parte dell'intervista con il dottor Scopelliti.
Professore, sono numerose le missioni che annualmente compie, direttore scientifico di Operation Smile Italia, insomma una posizione ideale per fare il giusto profilo del volontario, in questo caso il medico che deve venire ad operare all'interno di Operation Smile e magari altre figure di volontari. Ecco, quali sono le caratteristiche fondamentali anche per chi ci ascolta e che magari potrebbe essere interessato?
La nostra è un'organizzazione che non accetta tutti. Nel senso che da noi, proprio perché le missioni sono organizzate di anno per anno, ognuno ha un ruolo specifico e anche, diciamo, l'addetto alla logistica deve essere preparato a svolgere un ruolo e un compito specifico. Quindi con noi si parte solamente se si ha, come dire, un livello di professionalità o si fa già parte di un istituto dove queste cose si svolgono a livello assolutamente routinario, cioè sono normalmente centri di eccellenza dove questo lavoro viene svolto. A noi chiaramente il compito di certificare da una parte i nostri volontari, perché chiaramente soprattutto il personale medico nei paesi dove noi andiamo a operare deve essere accreditato, nel senso che a loro vengono rilasciate delle certificazioni di esercizio temporaneo della professione e quindi chiaramente i governi stessi ci chiedono che i nostri volontari rispondano a determinate caratteristiche e qualità dal punto di vista professionale. Noi stessi chiaramente ci occupiamo di queste certificazioni, questo è un compito abbastanza ingrato perché ci costringe a valutare dal punto di vista del curriculum operatorio soprattutto i colleghi che magari conosciamo da tantissimi anni, che però appunto proprio perché ci conosciamo sappiamo, ed è una sorta di patto reciproco, che molti di questi non possono essere coinvolti perché non hanno proprio questa esperienza nel campo specifico delle malformazioni facciali.
Alessandra Corrias, siamo in chiusura, pochissimo tempo, però una battuta: non sono soltanto i medici, i volontari e gli operatori di Operation Smile, quali sono le altre figure?
Ma una figura che a me piace sempre ricordare, importantissima, sono gli studenti. Sono gli studenti che sono una forza incredibile, che in ogni missione ci aiutano moltissimo, stanno coi bambini, assistono i genitori, compilano le cartelle cliniche e sono assolutamente anche loro volontari. Stanno in ospedale dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 8, allestiscono le sale operatorie, fanno la pulizia degli ambienti e sono veramente generosi. In Giordania a marzo su 50 volontari medici c'erano 80 volontari studenti, quindi incredibile.
Quindi queste sono tutte belle notizie, sentiamo già comunque la bella sigla di Louis Armstrong che ci accompagna verso la conclusione, però dobbiamo, e ce lo facciamo un piacere, dare un'indicazione come entrare in contatto con Operation Smile.
Sì, allora potete visitare il nostro sito www.operationsmile.it oppure telefonare direttamente in ufficio al numero 06 8530 5318.
Non sarà l'ultima volta che avremo ospite, ce lo auguriamo, Alessandra Corrias per parlare di Operation Smile, magari al ritorno di un'ulteriore missione.
Grazie, ricambiamo gli auguri a tutti voi.
La trasmissione la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Luca Sduran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.